4 minuti dopo le 20, buonasera, ciao a tutte e a tutti da Mattia Guastafierro, benvenuti all'Orizzonte delle 20. E allora, avete sentito quanto è successo in questi due giorni? Israele ha colpito alcune basi dell'UNIFIL in Libano, uno scarto in più nella crisi in Medio Oriente. E adesso quello che è accaduto può cambiare la postura internazionale nei confronti di Tel Aviv e soprattutto avere un peso su Netanyahu e la sua guerra. È la domanda, l'orizzonte che proviamo a indagare questa sera, perché insomma le reazioni le avete sentite anche poco fa nel GR, sono state durissime. Londra si è detta inorridita, Madrid ha chiesto di fermare l'export di armi verso Israele e Roma, attraverso il suo ministro della difesa Crosetto, ha parlato di un possibile crimine di guerra. Poco fa è stata diffusa anche una nota comune di Italia, Francia e Spagna. Israele, dal canto suo, ha detto che si è trattato di un errore, che svolgerà delle indagini, ma insomma lo scarto c'è stato e dunque che cosa potrebbe accadere adesso? Lo sapete, il coinvolgimento dell'UNIFIL, che comprende anche contingenti italiani, potrebbe far crollare forse quel sostegno internazionale di cui ha goduto finora Israele. Che cosa può accadere anche nel sud del Libano? È immaginabile uno scenario in cui i caschi blu possano rispondere al fuoco israeliano? Sono tante le domande che ci poniamo questa sera, perché insomma questi ultimi sviluppi sono tutt'altro che scontati. Fa strano dirlo, certo, di fronte a un anno di conflitto con decine di migliaia di morti, però a livello diplomatico siamo di fronte forse a un'ennesima linea rossa superata che fino a poco tempo fa almeno questa non era pronosticabile. Ma è effettivamente così, proviamo a capirlo stasera in mezz'ora, questa mezz'ora all'orizzonte delle 20 insieme ai nostri ospiti, a cominciare da Laura Boldrini. Buonasera Boldrini, grazie per essere con noi.
Sì, buonasera a voi.
Deputata del Partito Democratico, ex presidente della Camera, ex portavoce dell'UNHCR. Boldrini, gli spari sull'UNIFIL dunque cambieranno qualcosa?
Ma allora, diciamo che è l'ennesimo atto di arroganza da parte dell'esercito israeliano, è un ennesimo crimine, certamente non l'unico, perché io penso che queste dure reazioni internazionali che ci sono state e continuano ad esserci siano del tutto giuste, appropriate, ma saranno inutili ed è molto prevedibile che non sortiranno alcun effetto, perché già oggi infatti abbiamo registrato di nuovo aggressioni contro i caschi blu e ci sono altri due feriti. Quindi sembra veramente
saranno inutili,
solida
forse,
la volontà israeliana di continuare a mirare proprio la base UNIFIL nel tentativo di dissuadere gli stati, appunto, che compongono i contingenti dal continuare l'autorizzazione a rimanere. Quindi l'obiettivo è di togliere quella base perché non ci siano testimoni. L'IDF, cioè l'esercito israeliano, ha avuto l'arroganza di dire alla base, all'UNIFIL, quindi a il contingente UNIFIL delle Nazioni Unite, di ritirarsi di 5 chilometri e se non danno seguito a questo ordine allora se ne devono assumere responsabilità, cioè Israele pretende di costringere, no, la base UNIFIL di ritirarsi di 5 chilometri perché deve svolgere la propria attività. Sì. Ma quella base è lì proprio per non fare in modo che ci sia la guerra.
Andremo a capire anche,
è un presidio di pace.
Sì. Sì, Boldrini, andremo a capire anche quali sono le strategie militari dietro questi ultimi sviluppi. Però lei diceva forse saranno inutili, ma una compattezza del fronte internazionale in un anno di guerra, di questa guerra, forse si era vista poche volte.
Sì, e questo è veramente grave, molto triste, preoccupante, svilente, perché vorrei ricordare che noi da un anno denunciamo i crimini di guerra di Benjamin Netanyahu e del suo governo, perché vede, è un crimine attaccare sicuramente il contingente di peacekeeping dell'UNIFIL, ma dico è un crimine di guerra anche bombardare in modo indiscriminato, no, migliaia di civili, uccidere 42.000 persone, tra cui gran parte anziani, donne e bambini. Ci sono, si stima, almeno 17.000 bambini e bambine ammazzati da questi bombardamenti indiscriminati. È anche un crimine uccidere 170 giornalisti che hanno cercato di tutto per raccontare quello che avveniva, anche perché la stampa internazionale non ha avuto l'autorizzazione dalle autorità israeliane di entrare a Gaza. È un crimine
Sì.
anche uccidere, aspetti, gli operatori civili delle Nazioni Unite, d'accordo? Gli operatori dell'UNRWA. L'UNRWA ha perso 226 operatori, come anche le ONG hanno perso molti operatori umanitari. E potrei continuare perché è crimine di guerra bombardare le scuole, bombardare gli ospedali, bombardare le ambulanze, tutto quello che sta accadendo a Gaza. Lei ha ricordato che io ho lavorato 25 anni nelle Nazioni Unite. Guardi, io non l'ho mai visto, non ha precedenti, perché Gaza è un luogo chiuso, è una prigione a cielo aperto, non si può uscire, non ci si può mettere in salvo. Dunque le persone sono usate in un modo crudele come burattini da uccidere, spostati da una zona all'altra senza creare una zona sicura. Al contrario, quando si dice che quella zona è sicura, si va a bombardare. Ecco, tutto questo, queste atrocità meritano la condanna veramente a livello, come dire, universale,
Certo.
all'unanimità, e purtroppo non l'abbiamo vista, e questo io trovo sia
Fa
gravissimo.
bene a ricordarlo, Boldrini. Il premier spagnolo Sánchez, socialista, famiglia del Partito Democratico, ovviamente, ha detto che è venuto il momento di fermare l'export di armi verso Israele. È la sua posizione e anche la posizione del Partito Democratico?
Assolutamente sì, noi diciamo questo da molto tempo, anche perché in Italia c'è una legge che non consente, la 184, non consente di mandare armi in un paese dove c'è un conflitto o dove non si rispettano i diritti umani. Abbiamo fatto delle interrogazioni. Il ministro degli esteri e della difesa ci hanno garantito che l'Italia non manda da tempo armi, ma poi ci sono inchieste che invece dimostrano che almeno manda pezzi di ricambio a delle armi, dunque indirettamente ancora stanno evadendo, diciamo, quel divieto che già è chiaro in Italia, perché c'è proprio una legge su questo che vieta di mandare armi a chi è in guerra. Dopodiché abbiamo, voglio dire, noi abbiamo chiesto il cessate il fuoco e ottenuto l'approvazione di una mozione in aula proprio grazie al fatto che la segretaria Schlein è riuscita a ottenere l'astensione della maggioranza. Abbiamo fatto, tanti di noi, una carovana umanitaria. Eravamo 14 deputati e deputate, insieme alle ONG, insieme ai giornalisti. Siamo andati a Rafah, al confine con Gaza, per chiedere il cessate il fuoco anche da lì, oltre che in Parlamento.
Sì.
Abbiamo girato l'Italia a fare i flash mob. Chiediamo al governo di fare di più, di condannare, e il governo non ascolta, perché finora non hanno detto parole chiare. Finora sono sempre stati sul vago, sul bisogna rispettare il diritto internazionale. Intanto a Gaza morivano decine di migliaia di persone. Questo per non dispiacere l'alleato e amico Bibi Netanyahu. E questa cosa è gravissima.
Chissà che
Si sono astenuti all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite per ben 3 volte sul cessate il fuoco, sul riconoscimento della Palestina come Stato a tutti gli effetti, e anche sul dare seguito al pronunciamento della Corte internazionale di giustizia che dichiara illegittima e illegale l'occupazione della Cisgiordania. Allora, quando si è votato di chiedere a Netanyahu di ritirare i coloni entro la fine dell'anno, l'Italia si è
E
astenuta. Allora,
chissà che questo adesso Boldrini non faccia fare anche uno scarto in più al
io me lo
governo e alle
auguro, però
mancanze
è
finora.
anche triste che ci si debba arrivare dopo tanto sangue, dopo tanta sofferenza, dopo tanti crimini. Mi auguro di sì. Voglio essere ottimista. Io rispetto molto la forza UNIFIL, ho visitato l'UNIFIL da Presidente della Camera, perché quella missione ha avuto comunque la capacità di fare interposizione finora. Se si dovesse mai ritirare UNIFIL, è il green light, la luce verde a che l'esercito israeliano occupi totalmente questa zona del
È
Libano.
quello che cercheremo di capire anche questa sera,
Esatto, e
Borrelli.
questo
Grazie.
va pensato molto bene, va evitato perché sarebbe in qualche modo dare sostegno a questo nuovo ordine, come lo chiama Netanyahu, cioè ridisegnare tutta la mappa del Medio Oriente. È un disegno veramente pericolosissimo, per cui lui vuole ridisegnare la geografia e lo vuole fare non rispettando la sovranità territoriale degli stati e ammazzando decine di migliaia di persone. Chiudo, guardi, dicendo una cosa: se la sovranità territoriale è un principio che tutti noi membri della comunità internazionale riteniamo essere inviolabile e dunque da rispettare, come abbiamo fatto in Ucraina, che abbiamo difeso quella
Sì.
sovranità territoriale, allora io dico che lo stesso principio deve essere valido sempre, anche quando viene violata il Libano, quando si va a bombardare in Siria, quando si va a occupare la Cisgiordania e quando si fa il massacro di Gaza. Altrimenti l'Unione Europea e il cosiddetto Occidente perderà per sempre ogni forma di, come dire, di reputazione, di rispetto da parte di milioni e milioni di persone che non accettano più questo doppio
È quello
standard.
che abbiamo visto in tutto quest'anno. Grazie Laura Boldrini, grazie davvero.
Grazie a voi.
Laura Boldrini, ex presidente della Camera, deputata del PD, ex portavoce dell'UNHCR. La sentivate, no? Parlava ovviamente anche del doppio standard in questo anno cui abbiamo assistito. Israele ha annunciato che l'UNIFIL oggi è stata colpita per errore nel corso di alcuni scontri con Hezbollah, che usa strutture civili e la forza ONU come scudi. Questa è stata la dichiarazione dell'esercito israeliano, che poi ha detto che verranno condotte delle indagini approfondite sull'accaduto. Però, insomma, l'incognita che adesso molti si chiedono rispetto ai prossimi giorni, se questo scontro possa in qualche modo accendersi ancora di più, che quali sono le regole d'ingaggio nel caso in cui l'attacco alle basi della missione ONU dovessero reiterarsi. La missione dell'UNIFIL può rispondere? Quali sono quindi queste regole d'ingaggio? Noi ne abbiamo parlato con il generale Vincenzo Camporini, che è ex capo di Stato Maggiore della Difesa. Insomma, è difficile rispondere a queste domande e capire che cosa potrebbe accadere. Innanzitutto siamo partiti anche con lui dalla prima incognita di questa sera, cioè se ora la pressione internazionale su Netanyahu può cambiare dopo gli ultimi sviluppi. Sentite.
Dipende dal comportamento di Israele. Ho visto le ultimissime notizie in cui Israele dice di avere, che si è trattato di un errore, si è trattato di un qualche cosa che è soggetto a investigazione e quindi dal punto di vista istituzionale prendere distanza da questo episodio, che se invece venisse attribuito a una volontà politica del governo di Israele sarebbe molto molto grave. Quindi se Israele a questo punto non ripete l'errore e si comporta in modo tale da rispettare quelle che sono le prerogative della missione delle Nazioni Unite, credo che la cosa possa essere in qualche modo rappezzata. In caso contrario, effettivamente ci sarebbe un problema. Diciamo che la gravità sta nel fatto che se è deliberato si tratta di un disconoscimento del ruolo delle Nazioni Unite in quanto tali.
Che è già in atto, vedendo quelle che sono le dichiarazioni verso Guterres, verso il segretario generale dell'ONU. Generale, ma quali sono le regole d'ingaggio per quanto riguarda l'UNIFIL? I caschi blu potrebbero mai rispondere se si arrivasse a quello scenario di una reiterazione degli attacchi verso la missione ONU?
Beh, l'autodifesa è un principio assolutamente irrinunciabile. Diciamo che non c'è l'autodifesa di contrattaccare. L'autodifesa non è un contrattacco. L'autodifesa è, diciamo, un diritto assolutamente intoccabile, ma non possiamo pensare che UNIFIL abbia la facoltà di reagire in modo attivo alle eventuali azioni di Israele. Mi rendo conto che sembra una distinzione di rana caprina, ma in realtà non lo è, perché l'autodifesa ha dei limiti ben precisi che non consentono, appunto, non ho altre parole, il contrattacco, ecco.
Quindi lo scenario di uno scenario di una missione UNIFIL che possa rispondere a un attacco e quindi nel caso difendersi da quell'attacco non è da escludere dal tavolo.
No, non è da escludere. Se uno mi sta sparando, io posso sparargli contro.
Ecco, in base alla sua lunghissima e grandissima esperienza generale, ma che cosa è riuscito a fare la missione UNIFIL in Libano tra il 1982? Qual è stata la sua importanza in questi 40 anni soprattutto?
Beh, è stato un elemento di equilibrio che ha sicuramente consentito di smorzare tutta una serie di episodi che avrebbero potuto al contrario diventare dei casus belli. Nel futuro lo farà ancora, se appunto verrà confermata, è stato il luogo dove tutti coloro che avevano qualcosa da dire sulla situazione periodicamente si sedevano intorno a un tavolo e ne parlavano e ne discutevano, quindi un punto di fusione preziosissimo. E questa, io mi ricordo parlando appunto con i nostri comandanti italiani, noi abbiamo avuto personalità di grande rilievo, come anche l'ultimo del COL che è appena smontato ed è stato per 4 anni comandante di UNIFIL, Graziano che è stato il secondo comandante di UNIFIL 2. Loro avevano questa regola di incontri periodici, di analisi della situazione sul terreno. Non dimentichiamo che è stata definita la linea blu grazie a UNIFIL. La linea blu venne decisa a suo tempo e si chiama linea blu perché venne tracciata su una carta geografica a scala molto grande con una matita blu. Il problema è che lo spessore del tratto non aveva la chiara definizione di dove passasse effettivamente la linea di demarcazione. E in tutti questi anni si è proceduto a una definizione puntuale di questa linea in modo tale da evitare fraintendimenti, da evitare remore da parte dell'uno o dell'altro. Quindi diciamo che UNIFIL il suo compito l'ha svolto bene, purtroppo non ha potuto svolgere quello di assistere l'esercito libanese nel disarmo di Hezbollah e quindi nel conseguire il risultato di demilitarizzare la zona, perché chi aveva il compito di farlo era l'esercito libanese, che non l'ha mai fatto e quindi UNIFIL non aveva nessuna autorità per procedere direttamente. Io ricordo un caso, ancora il comandante Graziano, venne fermato da una pattuglia di UNIFIL, quindi stiamo parlando del 2008 se non ricordo male, un camion carico di munizioni, scortato da militari, da miliziani armati di Hezbollah, i quali reagirono in modo piuttosto vivace e UNIFIL non aveva la facoltà di sequestrare il camion. E il camion è proceduto per la sua strada. Questo per dare un esempio banale delle cose che si potevano fare. UNIFIL doveva guardare e avvisare l'esercito libanese che c'era qualcosa che non andava. E se dall'altra parte non si rispondeva, peccato.
E questo era il generale Vincenzo Camporini, ex capo di Stato Maggiore della Difesa. Ci colleghiamo adesso con Beirut. Un saluto ad Andrea Nicastro, inviato del Corriere della Sera, proprio dalla capitale libanese. Ciao Andrea, grazie per essere con noi.
Ciao a te e agli ascoltatori.
Allora, prima di tutto vorrei soffermarmi sugli ultimi spunti che ci dava l'intervista al generale Camporini. Si capiva dalle sue risposte, insomma, che quest'ultimo scarto che ha coinvolto l'UNIFIL rischia davvero di far precipitare la situazione, farla arrivare a un precedente forse mai visto. Ci ha detto lui di sperare che sia stato davvero un errore quello di Israele. Ma tu ci leggi invece una strategia militare e nel caso quali sono gli obiettivi?
Che sia stato un errore mi sembra quanto improbabile, cioè un errore che si ripete 2 giorni di seguito uguali, tiri contro i muri bianchi delle Nazioni Unite, carri armati che si avvicinano, addirittura un bulldozer che butta giù un pezzo di muro, cioè cos'è? Non ha lo specchietto retrovisore, cioè non... No, mi sembra invece un piano abbastanza chiaro di Israele, di delegittimazione delle Nazioni Unite, di non riconoscimento dell'autorità delle Nazioni Unite. Quando il segretario generale dell'ONU, Antonio Guterres, è stato dichiarato persona non grata, è un elemento, come dire, storico, voglio dire, un paese che fa parte delle Nazioni Unite, che dice il segretario generale delle Nazioni Unite è una persona di parte, anzi peggio, o che il Consiglio generale è una palude antisionista.
Insomma, è difficile immaginare, che non faccia parte di un obiettivo, sì.
E poi questi incidenti, cioè queste azioni, più che incidenti, queste azioni volte a che cosa? Allora,
sì.
La tua domanda era giusta, volte a che cosa? Volte a far andare via UNIFIL possibile. Possibile se per caso, alzando ancora il livello, si arrivasse a qualche morto, si arrivasse magari qualche contingente potrebbe decidere di andarsene, qualche paese, pur rispettando le regole di ingaggio generali, non vedrebbe più la necessità di restare, insomma potrebbe succedere una cosa del genere, oppure quello che sta già accadendo dal 30 settembre, costringere ancora di più i soldati dell'ONU a stare fermi, chiusi nei bunker, dentro i bunker, al limite guardando soltanto dalle telecamere per non rischiare la vita, e avere così possibilità di fare tutto quello che vogliono nel territorio senza che qualcuno li osservi e magari ne denunci alcuni comportamenti. L'ultima denuncia dell'UNIFIL è stata una cosa che non è proprio da nulla, accusare un paese democratico che ha firmato tutte le convenzioni internazionali dell'uso di armi chimiche come il fosforo bianco, e questa è stata una denuncia dell'UNIFIL, e magari chissà cos'altro, insomma.
Dal punto di vista tattico-militare, leggevo il tuo pezzo di oggi, insomma, spiegavi anche di una sorta di manovra a tenaglia in cui, insomma, la presenza dell'UNIFIL sarebbe un ostacolo in questo.
Sì, per due ragioni. Allora, è chiaro che in questi anni, ho sentito l'ultima parte dell'intervento del generale Camporini, e senz'altro ha ragione, in questi anni l'UNIFIL non è stata in grado di impedire ad Hezbollah di radicarsi nel territorio e quindi costruire i suoi tunnel, immagazzinare le sue armi, organizzare le difese, eccetera, eccetera. Però è chiaro che non l'ha fatto proprio sotto gli occhi delle basi dell'UNIFIL, perché l'UNIFIL non sarebbe potuto intervenire secondo le regole del gaggio di ingaggio direttamente, ma avrebbe chiamato le LAL, le forze armate libanesi, e queste avrebbero smantellato eventuali tunnel o eventuali depositi, diciamo in un raggio a vista di 400, 500, un chilometro dalle varie basi, che sono tante le basi attorno. Quindi una cosa, la versione israeliana per cui Hezbollah si nasconde dietro le basi UNIFIL non è molto credibile. Due, il fatto che proprio perché attorno alle basi UNIFIL non ci sono tranelli e buche e tunnel da cui possono spuntare fuori miliziani e Hezbollah a cercare il corpo a corpo con gli israeliani che avanzano, fa sì che il percorso segnato dalle basi militari internazionali possa essere un percorso più sicuro di invasione per Israele, e in questo modo poter, come dire, arrivare ad avvolgere il grosso dei miliziani Hezbollah sia lungo il mare, dove ci sono appunto le basi più importanti dell'UNIFIL, sia eventualmente con un piccolo sconfinamento in Siria, che tanto ormai non interessa a nessuno, la violazione della sovranità di un altro Stato, arrivando dalle alture del Golan, magari addirittura nella valle della Bekaa, e arrivare da nord chiudendo in una sacca gli Hezbollah che sono al confine con Israele. E questa sarebbe una manovra militare audace, ma se dovesse riuscire, fantastica.
Fantastica nel senso che potrebbe dare quel colpo di grazia, insomma, a Hezbollah dopo aver decimato completamente l'organizzazione ai suoi vertici, in questo modo dare anche quel colpo di grazia sul territorio all'organizzazione militare. Andrea, grazie mille davvero, ci risentiamo sicuramente con te nei prossimi giorni, ti leggiamo comunque sul Corriere della Sera le tue cronache da Beirut in questi giorni, grazie.
Grazie a voi, ciao ciao.
Ed era questo Andrea Nicastro, inviato a Beirut del Corriere. Chissà che cosa sarà, che cosa succederà nei prossimi giorni, soprattutto fin dove si spingerà Israele con queste audaci operazioni che adesso, scarto in più, coinvolgono anche l'UNIFIL. Quello che avete ascoltato invece oggi è l'orizzonte delle 20, abbiamo provato a capirne un po' meglio dove ci porterà questa nuova linea rossa della crisi in Medio Oriente. Io ho l'impressione che quindi non finirà qui, ma ne parleremo ancora un'altra volta sicuramente insieme di nuovo. Adesso vi saluto, ciao a tutti da Matteo Guastafiero, l'orizzonte delle 20 torna lunedì, se vorrete con noi ci potete sentire anche in podcast. Ciao e buon weekend, ciao.